www.redigio.it e la storia continua. Invenzioni e scoperte. La macchina da cucire. Anche nella stanzetta dell'umile cucitrice, come del deschetto dell'industria calzolaio, doveva trovare un posticino questo benedetto progresso. Oh bella! Si grida da ogni parte che sono scomparse le distanze e che in tutto vi è un agitarsi, un muoversi, un progresso in ogni cosa. La fotografia, il telegrafo, le strade ferrate ci dicono che tutto è moto e rapidissimo moto. Era dunque giusto che questa vivace scintilla del progresso si facesse strada fra le domestiche pareti e agevolasse specialmente alla donna una delle più tediose occupazioni, il cucire. Voi ascoltatori e gentili ascoltatrici, intendete subito che io parlo dell'utile e bella macchinetta che fa andare, per così dire, a vapore la cucitura di una camicia, di un abito qualunque. Né certamente io intendo enumerare i vantaggi economici che essa arreca, perciò confermare mi basterebbe citarvi come di essa sia usata non solamente nella sartoria e nella bottega del calzaiuolo, ma nelle stanze delle famiglie agiate e maneggiata altresì dalle stesse gentili signore. Piuttosto, mi pare una cosa vantaggiosa di ricordare la maniera in cui si è riuscito a mettere insieme questo utile strumento, non senza indicare le vicende varie per le quali la macchina a cucire e il suo inventore hanno dovuto passare prima di ottenere tanto credito nel vecchio e nel nuovo mondo. In Boston, che è in America, nel 1839 alcuni operai studiavano intorno al modo di congegnare una macchina per eseguire con qualche celerità i lavori di famiglia, se non che, riusciti a nulla di buono, e ne furono per consiglio di un loro cittadino, abilissimo meccanico, dissuasi. «Fatica gettata», rispose loro, «ci vuole altro che maglie. Trovate una macchina a cucire e ve lo garantisco io, intascherete dei bei milioni di dollari». Di essi, uno era il giovane sui 20 anni, chiamato Elia Hove, nativo di Spencer, e figlio di un buono ed intelligente mugnaio, il quale, al vedersi intorno una numerosa famiglia, si industriò nell'impiantare sulla caduta di acqua che muoveva la sua macina una sega di legname. Per tal maniera si procacciava i mezzi onde provvedere in ogni parte ai bisogni materiali dei cari suoi figlioli. «Una macchina da cucire», ripeteva fra se stesso Elia Hove, tornando una sera in officina. «E perché no? Nulla di più ragionevole. Infatti, perché impiegare un braccio e lo stupendo meccanismo delle dita in un lavoro così semplice e quello che si è dar punto, cioè il cucire?» Questi pensieri, nell'animo di Elia, furono come un seme posto in eccellente terreno, in cui germogliarono egregiamente. Intanto è a sapersi che il nostro operaio sarebbe impegnatissimo nel lavoro. Non bastava col guadagno e bisogni suoi, della moglie e dei 3 bambini. Sforzandosi quindi nel raddoppiare di lena, si trovava una sera affranto dalla fatica, sicché spesse volte, senza appunto poter prendere cibo, si gettava sul suo lettuccio dicendo con un sospiro: «Almeno non mi svegliassi più». Se non che la miseria, che, come dice il proverbio, aguzza l'ingegno, risvegliò nell'animo di Elia l'idea già vagheggiata della macchina da cucire e intorno a questa indirizzò i suoi studi. Fissò tutte le sue ricerche e quando nel 1844 in una notte insonne gli balenò alla mente l'idea di impiegare la spoletta e l'ago ricurvo per fare i punti, balzò dal letto Elia e al lume della luna rabescò con la matita sopra un foglio lo schizzo della spoletta e dell'ago ricurvo. Poi, ringraziato di cuore il Signore e baci e baciati in fronte ai suoi bambini che dormivano a lui vicini, si ricacciò sotto le coltri, bagnando per la gioia di lacrime i guanciali. Ove, in quella notte, aveva risolto un gran problema. Aveva ideata la macchina da cucire. Aveva trovato un tesoro. Ma affinché la macchina potesse funzionare bene, occorreva che fosse fatta d'acciaio con la perfezione e con la finezza di un orologio. Ma come ciò effettuare? Per eseguire un lavoro di tanta esattezza ci volevano non meno di 3 mesi e una somma non inferiore a lire 1000. E il povero Ovo doveva ogni giorno lavorare all'officina per procurare uno stentato pane alla sua famigliola. Fortunatamente, in Cambridge dimorava un antico condiscepolo, un certo Giorgio Fisher, commerciante in legname. Questi, per aver avuto pochi mesi prima una ricca eredità, poteva rischiare un capitale in una speculazione qualunque. Ove stuzzicò l'avidità dell'amico col racconto dei milioncini di dollari vaticinati da Davis a chi avesse inventato la macchina da cucire. Il Fisher si persuase e fornì denari, attrezzi e materiali per il piccolo edificio di Hove, obbligandosi a mantenere egli stesso e la di lui famiglia per 6 mesi, la quale passò nella casa di Fisher, il solo che in Cambridge non lo credesse malato nel cervello. Trascorsi 3 mesi di ostinato lavoro, la macchina comparve perfettamente eseguita. «Il più è fatto», disse Giorgio Fisher, accarezzando la macchina, che finita, sortita e lucente gli stava finalmente dananzi. «Eh no, amico», gli rispondeva Love, «non siamo che a metà strada». «Oh, ma che rimane ancora?» interruppe Giorgio. «Che la macchina sia accettata», continuò Elia. «E ricordatevi, caro Fisher, che il più delle volte il bene degli uomini bisogna farlo per forza». Ove espose la sua macchina in una sala dell'Istituto Industriale di Cambridge e, fatto il pubblico invito ai sarti della città perché vi portassero stoffe da cucire, egli stesso, seduto a fianco della sua macchinetta, passava le più belle ore del giorno. Accorsero i sarti, ben inteso, col sorriso della incredulità e della beffa sulle labbra, ma poi, sperimentatela, dovettero persuadersi che cuciva per bene e rapidissimamente. Pure, tanto è cocciuto il povero intelletto umano quando deve staccarsi dal vecchio per eseguire il nuovo. E si toglievano di là sorridendo e berteggiando il povero Elia. E dicevano che il giocattolo era bellino, ingegnoso, ma purtroppo era un balocco. E fu questa una fortuna, soleva dire Ove. Se quei sarti lì sul subito avessero potuto sospettare che ciò avvenne di poi, per la tema che la macchina da cucire levasse loro il pane di bocca, avrebbero fatto a pezzi la mia e probabilmente anche l'inventore. Un grande ostacolo però al pagamento delle nuove macchine era il loro prezzo, troppo caro. Ove non poteva costruirle a meno di $300 l'una e il denaro appena gli è bastato per farne una sola. Si aggiunga che Giorgio Fisher, il quale non si era trovato in pochi giorni nelle tasche colme di biglietti di banca, come egli aveva sognato, senza tanti complimenti, serrò i cordoncini della sua borsa. Prima, peraltro, fece ancora uno sforzo, accompagnando a sue spese Elia Hove a Washington, ove ottenere il 10 settembre 1846 il sospirato brevetto dell'invenzione. Ciò fatto, Fisher non volle più sapere di altra anticipazione di denaro. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.